Bene, io direi che magari possiamo iniziare a dialogare un po' su questo. Ma a me, intanto come prima cosa, mi verrebbe da dire che proprio una delle parole chiave, forse, di questo cammino politico anche che siamo tutti chiamati a vivere è proprio questo insieme. Insieme. Cioè, io se non ho l'insieme mi alzo adesso e vado via, nel senso che non posso certo presumere di darvi risposte, a che titolo? Ma a che titolo chiunque le può dare? Ecco, cioè il nuovo paradigma anche nel quale, un nuovo paradigma che però è anche un paradigma antico e che direi quasi che è un archetipo, è quello di un lavoro che sappia articolare la ricerca della mia profondità interiori con l'insieme. Insieme. Ecco, quindi siamo qui a condividere insieme queste cose. E se non entriamo nell'idea dell'insieme, è che siamo tanti a condividere tutto ciò e a riflettere tutto ciò, direi che non, rischiamo di non avere salvezza. Questo ci porta anche a dire, secondo me, che dobbiamo uscire dalla un po', anche se ha tutto un suo significato sapienziale. Dobbiamo un po' uscire anche dal mito del maestro. Bisogna uscire dal mito del maestro, che è diventato nel nostro tempo il mito dell'esperto. Basta expertise. L'expertise ci ha tolto fiducia in noi stessi. Paniker dice: come faccio a credere in Dio se non credo in me stesso? Sempre lo diceva. Ecco, quindi è questo anche il punto. Questa storia dei maestri, dei guru, ma naturalmente capite qui con guru non sto toccando il senso nobile della parola, perché è chiaro che in un cammino interiore io ho bisogno di un maestro, ma quella è un'altra cosa. E poi il maestro nei cammini interiori a un certo punto sparisce, infatti, Virgilio Docet, il mio Dante. Virgilio va via, Dante piange e poi si va avanti, in verità, perché il maestro è dentro. Ecco, quindi abbiamo proprio bisogno di riscoprire questo insieme che credo che in qualche modo ci possa anche togliere le ansie, perché sennò le ansie da soli aumentano. Quindi molto una riscoperta appunto di questo insieme, credo. Questo tornerò su questo tema, ma direi anche qui, cioè rispetto a queste domande, siamo qui insieme, appunto. Insieme a con questo nuovo paradigma dove gli esperti diventano sempre meno importanti e dove invece appunto l'un con l'altro si costruisce qualcosa. Ecco, quindi è anche la necessità di riscoprire proprio un'ottica anche comunitaria, in modo probabilmente quante comunità sono esistite, quanti modelli. Non ce n'è uno, ce ne saranno 10.000 leggeri, meno leggeri, capite? Però l'idea di essere insieme per fare il politico, perché se no non si può fare niente. Io interiormente posso stare bene anche in un campo di concentramento, forse. Io questa cosa non la dico per me perché non ne ho esperienza e non sono per niente certo che riuscirei a starci bene. Però capite che quello è il piano interiore, eh? Naturalmente, però, se devo pensare una liberazione dal campo di concentramento, difficilmente lo potrò fare da solo. Potrò fare una liberazione interiore. Se devo pensare che da quel campo di concentramento usciamo, dobbiamo farlo insieme. Ecco, i due piani sono questi e l'uno non toglie valore all'altro.
Un insieme costruttivo che si fa insieme, oppure un insieme di condivisione come può essere un sangha. In che modo? Perché bisogna vedere,
Sì. Beh,
perché adesso siamo insieme, ma prendiamo consapevolezza più che altro, non è che facciamo niente.
che non è poco.
Beh, però
Che
non è
non è poco.
costruttivo. Però nel caso specifico dove dobbiamo quasi ricominciare da capo e opporsi all'economia come una nuova religione non è cosa da
Chiaro,
poco. Quindi no,
assolutamente.
non è una condivisione e
Assolutamente.
consapevolezza, è qualcosa di
Assolutamente.
diverso.
La domanda è cruciale. Ci torno nel possibile. Certo. Ok, allora, Detto questo come premessa, adesso seguo un po' l'ordine più o meno di quello che voi mi avete detto. Allora, Michele, altre culture, ma allora dunque, qui io per esempio ti riporto, possiamo darci tutti del tu, direi, così è molto più comodo. La mia amica Antonietta Potente mi dice sempre: ma sai che più vengo qui da voi più vi trovo arretrati? Eh? Beh, anche certo un bel gusto, no? Dice: ma siete proprio arretrati, eh? Quindi cosa significa questo da parte di una donna, naturalmente, che poi è europea, è ligure, quindi siamo quasi in zona, e che ama la sua cultura e che ama il suo paese? Però significa evidentemente che la sua esperienza, ad esempio in Bolivia, l'ha portata a vedere come tanti di questi paesi, appunto, che noi abbiamo battezzato sottosviluppati o in via di sviluppo, quando eravamo un attimino più dolci con il linguaggio, sono paesi che, tra mille contraddizioni, senza nessuna generalizzazione, Bolivia non è Cile o non è Argentina e via dicendo, però sono in via di risveglio invece. Per cui questo, come dire, io ho l'impressione che noi ci dobbiamo mettere un po' a studiare quello che fanno loro, per esempio. E questa potrebbe essere una cosa molto semplice da fare, capite? Tra le tante cose che possiamo fare, cosa possiamo fare? Beh, vediamo un po' come sono state le pratiche di liberazione in Bolivia. Vediamo la guerra. Quelli hanno combattuto una guerra per l'acqua. Capite? Allora andiamo a studiarci un po' questa cosa, facciamo un gruppo di lavoro e vediamo un po'. Sarà sempre studio. Sì, sì, studio, però a parte che lo studio, voglio dire, ha una potenza rivoluzionaria quando è reale, che non è da poco. E poi dopo vediamo anche che cosa fare successivamente come azione. Ecco, quindi, non so, c'è tutta l'economia del buen vivir che viene dall'America Latina. Cioè, tutta questa economia, di fatto, rimette al centro il primato della vita. Cioè, smonta da un punto di vista filosofico e teologico, ma anche in modo molto laico, tutta la costruzione della nostra economia, che ha dietro di sé la domanda e l'offerta. La domanda e l'offerta che ha creato l'Homo economicus. Cioè, come se, ma voi pensateci, ma è come se noi fossimo domanda e offerta. Cioè, io sono solo domanda e offerta. Voglio dire, l'uomo è questo. Capite? Alla fine è questo il punto che noi ratifichiamo, secondo me, perché ci siamo immersi dentro. Siamo immersi dentro questa cultura che è il neoliberismo. Quindi perdiamo tutte le dimensioni dell'uomo, che sono infinite: l'uomo estetico, l'uomo che ride, l'uomo religioso, l'uomo comunitario, l'uomo che fabbrica, eccetera, eccetera. Cioè il riduzionismo che c'è dietro questo modello neoliberista economicista, l'idea che poi l'uomo è lupo all'uomo. Questo non vuol dire che l'uomo sia un agnellino, evidentemente, anche per quello che diceva Vittorio, però guardate che molto del fatto che l'uomo è lupo all'uomo ci viene inoculato da questo modo di vedere l'economia. E noi non sappiamo quanto ne abbiamo introiettato, io non lo so quanto ho introiettato di questo, capite? Questo fa parte anche del mio lavoro interiore, quanto di questo modo di ragionare è entrato dentro di me, quanta sfiducia, quanto darwinismo sociale comunque ho assimilato. Quanto dire, beh, insomma, è capitato a lui, non è capitato a me. Perché noi siamo dentro queste robe qua, se menano uno per strada, giriamo l'angolo. Perché siamo dentro, poi magari uno va lì e aiuta, capite? Però questo è anche, e questo non perché siamo vigliacchi necessariamente, anche se poi uno non nasce cuor di leone, però perché siamo dentro una cultura che ci costruisce così. Ci costruisce così. Allora, io non so poi, per venire anche a quello che mi chiedevi tu, Vittorio, come le cose della Bolivia possono essere applicate a noi, non lo so, bisogna studiarti su, non lo so, e non sono abbastanza competente della Bolivia per risponderti, però sono assolutamente certo che lì ci sono cose, voglio dire, sulle quali confrontarsi. Poi possiamo andare lì, stiamo lì, vediamo un po'. Naturalmente non possono essere inculturate da noi nello stesso modo, perché noi siamo un altro tipo di civiltà, un altro tipo di pensiero, questo va da sé.
Anche se in Bolivia c'è un segno inquietante adesso, perché quando il Parlamento boliviano ha passato una legge secondo cui il presidente Morales, che che credo che sia il secondo mandato, può andare avanti fino al 2020.
Sì. È inquietante, però guarda, sì. Qua Antonietta, quando gli faccio queste cose mi dà sempre delle belle bacchettate, perché lei mi dice: ma lasciateci un po' fare, capisci? Questo perché becca sempre il nostro eurocentrismo. Noi siamo sempre pronti a dire come gli altri devono fare, no? Questo non lo dico come critica a te. Evidentemente la Bolivia ha 10.000 contraddizioni e sappiamo, no, che questo alla Chavez, insomma, faccia l'anima sua, si rischia anche questo tipo di esito, no, in qualche modo. Però c'è del buono, cioè ci sono dei dinamismi interessanti che poi vanno, secondo me, vanno studiati, vanno appresi, ecco. C'è dietro, capite, un'economia del ben vivere, della buona vita, insomma, cioè sembra una cosa fantascientifica rispetto alla nostra. Sono economie che cercano comunque di tenere dentro degli aspetti sapienziali. Poi dopo ci riescono, non ci riescono, con le contraddizioni del caso. Antonietta mi dice sempre: guarda che la vostra crisi è anche legata al fatto che questi si sono svegliati. E quindi non potete più fare il bello e cattivo tempo come prima, si sono svegliati. Noi siamo dentro questa cosa qua, quindi tutti qui, voglio dire, penso, di fatto siamo europei, grosso modo, quindi siamo dentro il nostro mito, perché poi la nostra è anche una cosa straordinaria, voglio dire, la nostra Europa, però noi siamo dentro anche questo mito qui, siamo tutti figli di queste contraddizioni, anche per tornare un po' a quello che diceva Elena, no? Direi che è inevitabile poi sentire queste conflittualità. Tutti siamo figli dell'impero, quelli nati qui sono figli dell'impero, vabbè, ok, cioè va bene, non è tutto da buttare via naturalmente, quindi va assunta questa cosa. D'altro canto, quella che noi chiamiamo scoperta dell'America, loro la chiamano conquista dell'America. Capite che è sempre un bello shock, che sui libri di storia, noi la scoperta, quando è venuta la scoperta dell'America, se non sai quello ti do due, quando è venuta la conquista dell'America, dici, oddio mio, 500 anni di schiavitù. Capite quindi anche qui come il modello interculturale è potentissimo, perché è uno shock. Io la prima volta che l'ho vista, non sono digiuno di interculturalità, però quando ho visto questa cosa mi ha fatto un certo effetto, perché ho detto, in effetti io comunque dicevo, la scoperta dell'America ancora, adesso almeno dico scoperta / conquista dell'America, perché così è sentita dal popolo indigeno, ecco, e dagli indigeni, no? Questo secondo me sono veramente anche piccole cose che però danno uno shock al nostro pensiero, che poi se no è inerte. Guardate che un grande problema è l'inerzia della mente.
Però io trovo che, partendo dall'osservazione della conoscenza di questi problemi, di questi paesi in via di sviluppo, forse loro possono ancora fare qualcosa. Noi siamo saturi ormai, la nostra economia ci ha fagocitato, non abbiamo più niente, se torniamo indietro rischiamo di niente.
Certo.
È uno sfacelo. Allora al limite quasi è meglio aiutare questi paesi che ancora possono farcela a tornare indietro, piuttosto che noi non ce la facciamo più a tornare indietro. Quindi non lo so quanto speranza c'è per i paesi europei di ricominciare a tornare indietro, come avevano detto stamattina il Giappone, forse noi siamo indietro di 400 anni, sarebbe meglio quasi tornare indietro. Probabilmente forse è meglio dove c'è ancora posto, dove c'è ancora possibilità di fare marcia indietro, dove c'è più sensibilità, dove ancora vivono bene così come sono, e quindi si può ancora intervenire, piuttosto che da noi che siamo saturi.
Sì.
Non lo so.
Scusa, io ho bisogno di un chiarimento, perché se no non capisco.
Sì.
Questa esperienza boliviana, che cosa, cioè io non ho in mano degli elementi, mi interessa molto capire come, diciamo, si sta modificando la situazione in Bolivia, ma io non ho in mano degli elementi per capire cosa succede,
sì.
Non li conosco.
Ma guarda, è molto semplice, l'America Latina comunque sì, molto semplice tra virgolette, l'America Latina e tanti paesi dell'America Latina hanno rifiutato il nostro modello economico, basta, cioè basta.
In pratica, in cosa si riflette la politica sanitaria, economica, sociale?
Guarda, io,
con cosa lo sostituisci?
Io questo bene non te lo so dire, nel senso che comunque sia ci sono ottiche di attenzione proprio alla, alla qualità della vita, non lo so, al fatto, adesso per dirti, al fatto di degli orari di lavoro che sono diversi, al posto che il ruolo che il lavoro ha, per esempio, nella loro vita. Cioè non è come il nostro, cioè non è il culto del lavoro come qualcosa per cui, come dire, tutto si riduce lì. No, guardate anche che la cosa assurda della situazione nella quale noi viviamo. È chiaro che se una persona perde il lavoro è un dramma, ci mancherebbe altro, voglio dire. Io non posso parlarne perché nonostante tutto il lavoro ancora ce l'ho, anche se ho avuto anch'io i miei problemi grazie alla politica illuminata dai ministri dell'istruzione ultimamente. Però d'altro canto per noi è diventato vita uguale lavoro, e quindi se io non ho lavoro sono morto. Ecco, quindi questo significa, ad esempio, Cristina, significa che il lavoro ha un ruolo fino a un certo punto, e quindi i nostri orari, il nostro accumulo, l'idea dell'accumulo comunque sia, non c'è.
Però adesso il sistema non è che tu lavori 12 ore e non accumuli
più. Ma certo, ma evidentemente. Ma evidentemente.
È una riconversione.
Evidentemente.
Il sangue che ti fa anche se vedi come i nostri figli cosa ti dicono. Ma certo che se non compri tu quel tre non c'è più lavoro, non c'è più. Cioè è un meccanismo che non si sa quando si possa arrestare se non facendo delle stragi.
Certo, questo è una questione. Sai, io chiedevo sempre alla Touche, ma ascolta, come cioè per uscire da questa cosa si passa per la catastrofe, e la Touche mi risponde sempre: siamo già nella catastrofe. Ecco, è già, dice, più catastrofico di così, mi risponde sempre Serge, sotto alcuni punti di vista.
Cioè, tutto quello che possiamo fare noi, però abbiamo una classe dirigente completamente scollata dalla base della realtà, quindi è difficile.
Sì. Guarda, è vero, è difficile, però noi dobbiamo anche fare un'autocritica, direi, proprio seria, tutti quanti. Se noi abbiamo questa classe dirigente è perché noi gli abbiamo permesso di essere così. Cioè purtroppo noi abbiamo una classe dirigente corrotta, non c'è alcun dubbio, corrotta, penso tra le più corrotte del mondo. Cioè, capite che noi siamo dentro comunque dei passaggi in questa epoca incredibili, siamo dentro comunque a un'economia che non basta più, e siamo dentro a una crisi cruciale della democrazia. Questo, siamo dentro una crisi cruciale della democrazia, sono democrazie che non sono più tali, non sono più reali. Siamo dentro una crisi cruciale della democrazia rappresentata, chi ci rappresenta? Soltanto che questo però richiama anche purtroppo anche la nostra in qualche modo corruzione, non tanto perché noi ma no, io quelle robe lì non le faccio, no, ma non si sta dicendo che uno fa le robe che fanno loro, per lo più no, ma il fatto che noi adesso iniziamo a svegliarci, adesso iniziamo a prendere coscienza della situazione nella quale siamo, e senza avere mai posto limite, capite? Senza avere mai posto limite, cioè io ho l'idea che tanti di questi signori qua sono come dei bei prepotenti, dei bei furbi. Tu lo sai come va coi prepotenti e coi furbi. Se a un certo punto non gli metti un argine, questi... punto, capite? Allora il punto è questo comunque sia. Se noi facciamo un referendum e il giorno dopo questi il referendum lo mettono nel cestino, signori, e noi la prendiamo, prendiamoci poi quello che ci meritiamo, capite? Scusami?
Vorrei chiederti una cosa sulla crisi della democrazia.
Sì.
Una domanda.
Sì.
La democrazia oggi, sì, può sembrare, diamo il valore giusto a quello che voglio dire, mettendo anche con le parole, può sembrare un discorso orrendo, ma non lo
sì.
È. Allora, siamo arrivati all'espressione, tra virgolette, massima della democrazia. Votiamo tutti. La qualcosa è senz'altro giusta. Ma è anche chiara che quando la democrazia si allarga fino a far votare tutti, se contemporaneamente non c'è stata nei secoli un innalzamento enorme delle capacità di critica, della cultura, della consapevolezza, la democrazia gioco forza si abbassa nei
certo.
livelli minimi.
Certo.
E siccome in questi secoli la cultura è data allo sfascio, siamo nella rappresentazione massima della democrazia e allo sfascio totale della democrazia.
Sì.
Siamo rappresentati da quello che è purtroppo la media.
Sì. Io credo che le tue
non...
Non sono parole orrende perché toccano un mito. La democrazia è un altro mito del nostro tempo. Quindi se tu parli male della democrazia, subito dici sei un terrorista,
no,
sei un pazzo. Sì, certo.
Si attacca le parole, dice, ma cosa stai dicendo?
Ma infatti
non
perché...
Per dire,
no, 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 ma certo, ma è importante questo.
Se
importante.
Diamo conto a tutto, dobbiamo fare in modo che tutti possano esprimersi consapevolmente, perché sennò è un disastro.
Assolutamente sì. Intanto...
Però, certo. Certo. Teniamo presente che c'è il 30% che non va a votare.
Ecco, intanto,
è un dato importante.
Questo è il punto. Sicuramente, intanto, purtroppo, insomma, adesso anche recentemente amministrative, che vabbè sono un caso a sé, un astensionismo clamoroso, quindi non tutti votano, tra l'altro. Non c'è dubbio però che il mito della democrazia abbia fatto sì che non si ragioni su questa parola e che quindi non si rifletta, ad esempio, su queste questioni qua. Non so, io vi leggo per esempio che cosa dice la nostra Simone Veil, che insomma è sempre di una lucidità incredibile. Parla della democrazia e dice, a proposito della democrazia, è un articolo di fede. Un buon albero non può mai portare frutti cattivi, né un albero marcio dei frutti buoni. Ma bisogna innanzitutto capire qual è il criterio del bene. Questo non può essere che la verità, la giustizia e in secondo luogo l'utilità pubblica. La democrazia, il potere della maggioranza, non sono beni. Sono dei mezzi in vista del bene, a torto o a ragione ritenuti efficaci. Se invece di Hitler la Repubblica di Weimar avesse deciso attraverso le vie più rigorosamente legali e parlamentari di mettere gli ebrei in campo di concentramento e di torturarli con raffinatezza fino alla morte, non avrebbero avuto un attimo di legittimità più di quanto non ne abbiano attualmente. Ora una tal cosa non è per niente inconcepibile, solo ciò che è giusto è legittimo. La democrazia è reale, dice Simone Veil, se è per il bene. Se non è per il bene, non conta niente. No? Un'idea pazzesca anche questa sotto alcuni punti di vista. Sì, poi discutiamo su che cos'è il bene, insomma. Però voglio dire, sicuramente non il nostro partitismo, per esempio, o voglio dire, o mediamente quello che è prodotto dalla nostra classe dirigente. Quindi
ma
sì.
Ecco, ma il fatto che secondo me c'è stato in questi anni proprio un volere di una certa parte della politica di arrivare dove siamo arrivati, cioè di distruggere la scuola, la cultura,
certo,
in modo tale da far sì che la democrazia a parole ci sia, ma esprima il peggio e quindi possa permettere quello.
Però Cristina, ti faccio l'esempio della scuola che conosco bene. Allora, è in corso da più di 10 anni una disintegrazione della scuola, ma non solo Gelmini, anche riforma Berlinguer, atroce, atroce, atroce. Io ho fatto dei corsi, delle robe che non lo so quanto ho sofferto a sentire quelle cose lì, ma anche per l'inanità intellettuale di quello che mi veniva proposto. Va bene, adesso questa riforma Gelmini che è passata, e voi vi ricordate comunque sia, io sentivo tanti genitori che dicevano ah bene, adesso vi metto in riga, bene, bene, così, adesso lavorate di più. Questo purtroppo era anche quello che passava. Allora, classi che sono diventate di 30 persone, com'è?
L'obiettivo era risparmiare.
Ma certo, evidentemente. L'obiettivo era tagli pazzeschi. Io mi sono ritrovato a insegnare in classi non a norma di sicurezza, con dentro dei orario aumentato. Poi i genitori, ho iniziato a dirgli, guardate che se pensate solo che si risolve il problema della scuola col grembiulino nero, siamo messi bene, figli miei. Ebbene, ti dico questo perché i miei colleghi reagivano. No. Le persone che erano precarie reagivano? No. Anche questo è il fatto, capisci? Cioè, di fronte a questa cosa, però, tanti dire, ma ascolta, domani c'è questa roba qui, che dici? Si fa. Boh, via. Questo è anche, questo lo vedo dal nostro versante, come dire, dalla nostra posizione. Cioè, ho visto questo, non che io fossi Che Guevara, evidentemente, però dico, ho visto questo, c'è cioè una passività pazzesca. Questa è quella figura di cui ho parlato in quelle conferenze che ho fatto con Antonietta, ma è una figura importante che noi dobbiamo recuperare. Noi siamo entrati nella sindrome del rappresentato, è una patologia. Cioè dobbiamo anche renderci conto che abbiamo noi delle patologie, scusate se sono un po' duro. Cioè la sindrome del rappresentato è di quello che ha delegato in bianco e a questo punto ha delegato in bianco poi a dei gaglioffi, a dei malfattori, a dei mediocri, non tutti evidentemente, va da sé, adesso non cadiamo nel qualunquismo. Però capite, allora il rappresentato è questo, cioè noi non sappiamo, non ci interessiamo più di quelle cose che poi sono cruciali che sono determinate leggi, determinate decisioni, le politiche fiscali, le politiche economiche, eccetera, eccetera. Poi magari qualcosa sull'Europa vi dico, e le abbiamo lasciate in mano a queste persone qui, che in genere ormai rappresentano gli interessi di pochissimi potentati economici, per esempio. Ecco, allora capite, qui è il punto. Allora cosa fare? Bisogna riprendere in mano qui le cose. Cioè, questo è il cosa fare. Come? Non lo so come. Ognuno fa la sua parte. Comunque sia, si deve cioè, bisogna uscire dall'ottica del rappresentato. Perché il rappresentato, così com'è, adesso è una patologia e io sono complice. Io sono complice. Divento complice anche se sono in buona fede, anche se non lo so e ho paura. Poi certo, per noi siamo spaventati anche, perché questo è l'altro punto. Noi, molti di noi non se ne rendono ancora conto. Molti di noi se ne rendono conto, ma abbiamo molta paura. Questa è l'altra figura che individuo, che è il securizzato. Noi viviamo in una situazione in cui c'è sempre la paura. Guarda che succede questo, la strage, gli immigrati, lo stato di polizia, questa è un'altra, quindi uno ha una paura boia, evidentemente, certo, c'è anche questo tema. Io ho paura perché sotto sotto però mi sento un recluso, sono recluso da questa cosa, dall'altra però alcune volte sono anche il poliziotto, sono tutte e due le cose, sono il recluso e sono il poliziotto, a seconda. Ecco, quindi secondo me bisogna iniziare a scardinare queste cose qua. Cioè io immagino anche dei gruppi di lavoro spirituali su cui riflettiamo quanto io sono un rappresentato, quanto dentro di me sono così, quanto dormo su queste cose, capite? Anche iniziare a lavorare fattivamente su questo, quanto entra il clima di securizzazione. Perché noi siamo tanto approfonditi poi nelle nostre letture spirituali, poi magari ci beviamo quello che ci viene passato mediamente tramite i mezzi di formazione di massa, che sono assolutamente mediamente atroci. In Italia in particolare, purtroppo. In Italia in particolare. Siamo messi peggio, non che gli altri paesi siano messi bene. Non sto parlando di mezzi di comunicazione obiettivi, perché non esistono. Evidentemente l'obiettività non esiste in questo caso. Però noi sentiamo delle cose, ci vengono passate delle cose e lì mentre su questo panicar sappiamo, su quelle robe lì